Spero che oggi sia non un giorno in cui si ascolta una persona, ma spero che Dio si usi di questa meditazione insieme, perché sia Lui a parlare a ognuno di noi nel cuore. E quindi che non sia un'opinione personale, ma che sia, spero tanto, che sia riconosciuta come qualcosa che è scritto nella Bibbia. E quindi iniziamo con un esempio. Ammettiamo che ci sia una persona che voglia scrivere un libro autobiografico su di noi. Vuole decidere di scrivere la nostra vita, come è andata. Nella Bibbia c'è questo. Dio prende alcune testimonianze, le testimonianze di alcune persone e le ha lasciate scrivere nella Bibbia. Infatti, ecco, Giuseppe oggi ha letto di questa donna e qualcuno ha scritto di questa donna. Dio ha messo nel suo cuore di poter scrivere di quello che è successo a questa donna. Perché? Perché voleva che si raccontasse, che fosse un esempio, una testimonianza della sua opera, del suo intervento e di come lui è potente. E ci sono altre storie che parlano di altre caratteristiche di Dio. Ma riflettiamo, pensando se una persona volesse scrivere su di noi qualcosa. Cosa direbbe di noi? Oggi vediamo insieme, riprendiamo dopo tanto tempo, con tanto piacere, rivedere di nuovo Abramo. Abbiamo visto con la Chiesa diverse parti e di diversi insegnamenti di Abramo. E oggi rivedremo insieme qualcos'altro che forse, può insegnare alle nostre vite e può esserci di aiuto per forse cambiare, chi lo sa, il Signore in questo caso farà lui il suo intervento. Faccio una premessa per capire dove ci eravamo fermati e come dobbiamo andare avanti. Eravamo rimasti al capitolo 12 di Genesi, dove Abramo si trovò davanti al faraone con sua moglie e abbiamo visto che dovette purtroppo trovare una soluzione che non è quella più giusta per chi conosce Dio, cioè mentire. Però Dio aiuta Abramo in questa situazione ad uscirne fuori e addirittura da questa situazione riesce ad ottenere diversi beni, animali, servi, serve. E questo lo leggiamo, se già prendiamo insieme la Bibbia, al capitolo 12, versetto 16. Per chi ha la Bibbia, capitolo 12, versetto 16. Questi fece del bene ad Abramo, quindi il faraone, per amor di lei, cioè di sua moglie. E Abramo ebbe pecore, buoi, asini, servi, serve, asini e cammelli. E quindi da questa situazione il Signore riuscì a far avere ad Abramo quindi questi beni. Il nostro interesse di oggi è, andando avanti, è al capitolo 13. Il capitolo 13 è per noi il capitolo di riferimento. Non mediteremo tutto perché. Perché questo capitolo in realtà può essere diviso in due parti, cioè dal versetto 1 al versetto 12, e il versetto 13 per me è un versetto che è da meditarlo a sé, anche se è collegato agli altri, ma è da sviluppare a sé, perché in realtà la storia di questi abitanti, come è scritto nel versetto 16, quelli di Sodoma, è una storia che bisogna sviluppare a sé perché anche è qualcosa che il Signore prese come esempio nel Nuovo Testamento, ma lo vedremo se Dio vuole un'altra volta. E quindi oggi per noi il brano di riferimento del capitolo 13 della Genesi, dal versetto 1. Allora, leggo il brano. Abramo dunque risalì dall'Egitto con sua moglie, con tutto quello che possedeva e con Lot andando verso la regione meridionale. Abramo era molto ricco di bestiame, d'argento ed oro. E continuò il suo viaggio dal meridione fino a Betel, al luogo dove da principio era stata la sua tenda, fra Betel e Ai, al luogo dove era l'altare che egli aveva fatto prima, e lì Abramo invocò il nome del Signore. Ora Lot, che viaggiava con Abramo, aveva anch'egli pecore, buoi e tende. Il paese non era sufficiente perché essi potessero abitarvi insieme, poiché il loro bestiame era numeroso ed essi non potevano stare insieme. Scoppiò una lite fra i pastori del bestiame d'Abramo e i pastori del bestiame di Lot. I cananei e i ferezei abitavano in quel paese, in quel tempo nel paese. Allora Abramo disse a Lot: Ti prego, non ci sia discordia tra me e te, né tra i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli. Tutto il paese non sta forse davanti a te? Ti prego, separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra. Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano, prima che il Signore avesse distrutto Sodoma e Gomorra. Essa era tutta irrigata fino a Soar, come il giardino del Signore, come il paese d'Egitto. Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e partì andando verso oriente. Così si separarono l'uno dall'altro. Abramo si stabilì nel paese di Canaan, Lot abitò nella città della pianura e andò piandando le sue tende fino a Sodoma. Vediamo insieme alcune riflessioni su questo brano. Allora, la prima cosa è che questi primi tre versetti ci parlano di alcune caratteristiche, di alcuni dati di Abramo e Lot. Abramo aveva come parenti con sé sua moglie e Lot suo nipote, e quindi è scritto che era molto ricco, di argento e oro, era diretto anche poi verso la regione meridionale. Ma dai versi successivi si parla molto di più di quello che succede tra Abramo e Lot, e poi vedremo insieme il perché di questo brano può esserci utile. E con Lot, che era suo nipote, Abramo aveva un rapporto speciale. Era sì suo nipote, ma quasi un fratello carnale. Infatti lo dichiarò anche più avanti, lo disse come suo fratello. Si prese cura di lui da quando era ragazzo, perché ricordiamo che Abramo, con suo padre Tera e con tutta la famiglia, partirono da Caran, una zona della Mesopotamia. E mentre viaggiava, prima di viaggiare forse, il padre Tera ebbe un'esperienza, cioè il padre di Abramo ebbe l'esperienza, e anche ad Abramo toccò purtroppo questa esperienza. Tera vide suo figlio morirgli davanti a sé. Certamente anche Abramo ne soffrì, perché era suo fratello. E loro, Tera e Abramo, si ritrovarono a doverlo accudire, portarselo con sé e insegnargli tutto della vita. Poi a Tera continuò con Abramo e tutto quello che in quel momento aveva, che non era molto, e durante un soggiorno Tera pure, probabilmente per l'età avanzata, morì. E Abramo decise di continuare ad occuparsi di suo nipote. Ci insegna che, come dice anche la Bibbia, dobbiamo occuparci di quelli di, in questo caso, casa nostra, che non è solo la nostra famiglia, ma i nostri anche familiari. E cosa fece Abramo con Lot? Beh, gli assicurò certamente di insegnargli tutto quello che si poteva sapere. Si prese cura di lui dopo la morte del padre e lo portò con sé durante tutti i viaggi. Imparò da lui, Lot, da Abramo, come lavorare e accudire gli animali, ma soprattutto come affrontare la vita. In realtà lo fece diventare un vero uomo, responsabile e pronto per formarsi una famiglia e portare avanti le proprietà. In questa parte della Genesi notiamo entrambi ancora insieme, e il verso ci spiega che Lot, come Abramo, era anche lui un proprietario di animali e servi. Al versetto 5 l'abbiamo letto. E però notiamo in questo brano che Lot prese quindi delle decisioni che cambiarono il futuro. Ed è stata veramente una decisione anche molto sofferta da parte di Abramo. La Bibbia ci presenta un dettaglio che fece prendere delle decisioni così drastiche sia ad Abramo che a Lot. Leggiamo di nuovo il versetto 6. Il paese non era sufficiente perché essi potessero abitarvi insieme, poiché il loro bestiame era numeroso ed essi non potevano stare insieme. Questo dettaglio è importante perché possiamo già pensare a tutto quello che avrebbe portato a questa situazione, cioè Abramo aveva tanti animali, sicuramente di più di quelli di Lot, ma anche Lot aveva i suoi. e i pastori dell'uno e dell'altro portavano, come succede spesso con i pastori, verso una pianura dove c'era erba fresca, a pascolare le loro pecore e lo facevano insieme, quindi condividevano lo stesso territorio. Ma questo territorio, a causa della moltiplicazione degli animali, divenne troppo stretto ed era dichiarato qui insufficiente. E quindi gli animali crescevano. La conclusione, come dice il versetto 6, non potevano più stare insieme. E questo creò questa situazione di quantità di animali, che vedremo anche più avanti a cosa ci serve a noi, a capire tutto questo, provocò una situazione insostenibile, che sorse a causa quindi del poco spazio. I pastori di Abramo e i pastori di Lot escono al mattino. Facciamo adesso, immaginiamo come potesse essere una giornata tipica di questi pastori e quello che è successo. I pastori di Abramo e quelli di Lot escono al mattino molto presto a pascolare il loro gregge. Si incamminano e mentre viaggiano uniti verso il luogo dove lasciare gli animali a pascolare liberamente, succede una lite. Probabilmente, forse alcuni pastori insistevano che gli animali dovevano arrivare a pascolare fino a un certo punto, e mentre gli altri dicevano che forse loro avevano più diritto perché erano più numerosi ed appartenevano ad Abramo. Vi devo dire personalmente che ho visto una volta il bastone di un pastore, e c'è anche un credente dalle mie zone che è un pastore, lui. Porta le sue pecore che vive in montagna e porta le sue pecore d'inverno giù in pianura e poi fa il contrario quando è estate. E il pastore sceglie, guarda mentre cammina con le sue pecore e si sceglie il suo pezzo di legno da modellare per farlo diventare il suo bastone. E alcune volte lo abbellisce, alcune volte ci fa dei bei ricami. Il bastone serve per diversi motivi al pastore. Come segno di posizione di comando e come strumento di indicazione per le pecore. E però serve anche come strumento di difesa. A dire la verità, questo tipo di bastone, per come è fatto il manico, la presa, vi devo dire la verità, potrebbe addirittura uccidere un uomo. È abbastanza pericoloso, potrebbe, se il pastore lo userebbe sulla testa di qualcuno, potrebbe rompere la testa di queste persone. Così si capisce questo, perché abbiamo fatto questa riflessione, si capisce così che la lite tra i pastori non era qualcosa di facile controllo. E la discussione poteva finire realmente seria, poteva diventare davvero seria e pericolosissima. E questa situazione problematica tra i pastori sono vecchie di migliaia di anni. Continuano ancora oggi e si considera sempre questo piccolo dettaglio. È importante perché queste liti così serie nella Bibbia, quindi di questi pastori, ha determinato il cambiamento del rapporto tra Lot e Abramo e della vita di Abramo. Ma nessuno ne faceva caso a cosa si sarebbe andato incontro nel successivo futuro. Abramo agisce in un certo modo e probabilmente avremmo potuto pensare che avrebbe lasciato prendere l'iniziativa a Lot invece di dire quello che abbiamo letto nella Bibbia. Avrebbe potuto dire, ad esempio, dividiamoci o vai via in pasta da qui con quello che hai, vattene via. Ma è lui che fa anche sì il primo passo, però possiamo imparare da Abramo che dal suo atteggiamento, perché lui fa prendere la decisione su tutto, sul futuro, a Lot. Questa lite non fu la prima, ma fu quella decisiva. E Abramo e Lot ebbero delle discordie, credo anche prima. Abramo arriva alla conclusione che bisognava dividersi, ormai si era arrivati al limite, e che bisognava proseguire verso strade diverse. Abramo è molto chiaro con Lot e dice: ti prego, separati da me. Decidi tu per entrambi la direzione da prendere, sinistra o destra, e io mi adeguerò di conseguenza. Quale sceglierai sarà per me una chiara indicazione che io proseguirò per la parte opposta. Nella Bibbia vediamo un Abramo che in realtà, anche se prima aveva peccato con il suo atteggiamento, chiedendo a sua moglie di mentire, in questo caso lo vediamo come un uomo saggio e umile. Potrebbe sembrare invece un uomo debole, pur essendo colui che guida tutto il gruppo, tutti i possedimenti, e quindi potrebbe sembrare debole, ma è anche che non ha carattere e si sottomette a un suo nipote. Abramo era zio di Lot, era sicuramente più anziano, con più esperienza, più possedimenti, ma pur con tutto questo accetta di scegliere suo nipote per il futuro cammino di entrambi. Realtà ci sono molte persone, credo che è successo a tutti, io personalmente credo che è successo a tutti, di guardare l'orizzonte. Non so, a me piaceva quando ero più ragazzo, che ero a Manfredonia, e mi mettevo sulla spiaggia e guardavo l'orizzonte. E spesso questo succede anche agli altri, non sono l'unico sicuramente. Quindi a qualcuno forse è capitato di fermarsi sul ponte, sul fiume, a Francoforte o da qualche parte, e guardare l'orizzonte. E a qualcun altro che si perde nell'orizzonte a pensare a che cosa c'è per il futuro, cosa succederà per il futuro. Vediamo in versetto 10 e 11 che cosa osserva Lot. Lot alzò gli occhi, dice versetto 10, e vide l'intera pianura del Giordano. Prima che il Signore avesse distrutto Sodoma e Gomorra, essa era tutta irrigata fino a Soar, come il giardino del Signore, come il paese d'Egitto. Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e partì andando verso Oriente. Così si separarono l'un dall'altro. Ora abbiamo una situazione simile. Lot si trova a dover prendere una decisione. Abramo glielo chiede e lui cosa fa? Guarda, guarda come se facessimo anche noi, come se facessimo anche noi. Cioè, guarda il territorio che è davanti, guarda questa intera pianura. E probabilmente si trovava o in collina o in montagna, e quindi aveva la possibilità di guardare questo intero territorio, la pianura del Giordano. E cosa vede? Beh, vede che era irrigata come il giardino del Signore e l'Egitto. Questi luoghi erano il massimo della bellezza naturale e della qualità di vita di quel tempo. Lot si fece prendere e decise di andare verso questi luoghi. Lot era grandemente stupefatto e attratto da ciò che vide. Era questa la grande chance, ora chance, per fare uno scatto di qualità in quel momento. E dire, dobbiamo continuare insieme con mio zio e i pastori avranno dei problemi, i miei animali si riproducono tantissimo e forse avremo non solo questo momento, questo problema e questa lite, ma probabilmente avremo tante altre, forse più gravi. Ma io posso adesso migliorare la mia vita di quelli che sono con me e dei miei animali. E posso migliorare il mio futuro. Questa possibilità non poteva farsela sfuggire. Era attratto da ciò che vedeva. Era, possiamo dire oggi, attualizzandolo, che era come quel famoso treno di cui noi abbiamo sempre sentito parlare, che passa una sola volta nella vita e poi quando passa dobbiamo subito prenderlo, altrimenti vivremo insoddisfatti e frustrati. Io credo che è successo a tutti, è vero? Il treno passa una sola volta nella vita, è una frase molto comune a noi. Ma ci fu anche un altro uomo nella Bibbia, che per noi è un esempio di cosa dobbiamo fare quando, fra virgolette, vediamo quel treno che portava non ad una pianura meravigliosa, ma leggiamo insieme. Prendiamo in Matteo e leggiamo di chi è quest'altro uomo che vide anche questa possibilità di cambiare, di migliorare il suo stato. Matteo 4, 1 ed è scritto: Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Facciamo un salto e andiamo al versetto 8. Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la gloria, dicendogli. Continuiamo al versetto 9. Tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori. È molto simile questa situazione, vero? Gesù guarda ciò che Satana gli mette davanti. E dice proprio questo. Lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò, quindi Gesù vide tutti i regni del mondo e la gloria. E gli disse, quindi Satana disse a Gesù, tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori. Possiamo dire che le situazioni non sono sempre, sicuramente non sono sempre organizzate da Satana, ma possono essere anche create da noi per le circostanze, come è successo con Lot e con Abramo. Cioè siamo noi che ce le cerchiamo. Ma queste circostanze sono molto spesso appetibili per Satana. Cioè lui le osserva e le strumentalizza e non se le fa sfuggire. E crea a genio una tentazione molto attraente per farci cadere e così sviarci a chissà, per chissà quanto tempo dal vivere nella volontà di Dio. Situazioni molto simili nel quale si deve prendere una decisione sono spesso accadute, è vero? Noi ci troviamo spesso a prendere decisioni, ma tutto parte per Satana da un disagio. Condividiamo qualcosa con qualcuno e si crea una difficoltà da cui diventa difficile uscirne fuori. E si crea in noi un desiderio di uscire fuori da questa situazione, come è successo tra Lot e Abramo. E così iniziamo a creare o a cercare una soluzione. E anche quello che facciamo è cercare di osservare intorno a noi per uscirne fuori. Mentre cerchiamo, Satana interviene e ci presenta anche la sua soluzione. Ma per noi non è chiaro che lui interviene. Ci presenta una strada, un treno da prendere. E molto spesso ci porta anche in alto con i pensieri, facendoci credere che ciò che vediamo è straordinario, è molto meglio, è irresistibile, adatto per un futuro migliore, diremmo da fiocchi. Ci fa credere che quel treno che passa solo adesso, fra virgolette, è l'unica soluzione. Facciamo qualche esempio. Può succedere che ci troviamo in una situazione molto difficile da cui vorremmo sfuggire. Si è creata questa situazione e chiaramente ci si trova a disagio e ne vogliamo uscire fuori. Se essendo coinvolti, ci sono anche forse in questa situazione parenti, amici, moglie, figli, conoscenti, e sentendoci a disagio, pensiamo, ma come posso essere affrontate queste cose? E quello che facciamo subito è la nostra saggezza, l'esperienza, la maturità, la conoscenza personale sono sicuramente ottimi strumenti e li usiamo, ma non sono i migliori. E non sbaglieremmo se ci ponessimo anche alcune domande quando succede questo. Quello che sto per scegliere mi servirà a vivere meglio su questa terra o nel regno di Dio? La mia vita è guidata con le indicazioni della parola di Dio oppure da quello che osservo di questo mondo? Alle tentazioni di qualunque genere, come è successo con Gesù, provenienti da questo mondo e da Satana, rispondo con la parola di Dio, come ha fatto Gesù, superando la forte attrazione che sto ricevendo. Oppure mi lascio andare e accetto di prendere quel treno. Possiamo dire che tutti ci troviamo davanti a un bivio ogni giorno. Scegliere di fare ciò che è giusto o sbagliato è sicuramente una quotidiana richiesta. Ma lasciamo che gli insegnamenti della Bibbia ci indicano realmente la via, come una lampada, o scegliamo di prendere quel treno pensando che è l'unica occasione, prendendoci di fatto la responsabilità della scelta sulla strada da proseguire per il nostro futuro? Dobbiamo sfatare un mito. Secondo la filosofia di questo mondo, c'è sempre solo un treno. Ma in realtà poi con l'esperienza capiamo che i treni ce ne sono tantissimi e ce ne sono un'infinità. Secondo Dio invece ogni volta che lasciamo quel treno, che è un'offerta del mondo e di Satana, egli che è lì vicino ci indica una strada da affrontare con lui. Non bella forse, è facile come quella del mondo, ma che conduce alla vita eterna. Satana vuole adottare con noi la tentazione spesso della gloria e della facilità di avere queste cose del mondo, e come lui ce le presenta, come ha fatto con Gesù. E non è una bugia, il mondo è a nostra disposizione e può essere realmente tutto tuo e nostro. Ma la condizione è che tu faccia sempre quello che lui ti chiede. Cioè, quello che chiede il mondo è Satana dietro il mondo. Ciò significa che se accetti di fare la sua volontà, nascosta dietro la tentazione del mondo, dichiarerà Satana successivamente e te lo ricorderà che sei un suo adoratore. Le cose quindi sono molto serie con questo mondo e Satana continuamente dice alle persone: tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori. Se facciamo un solo gesto di adesione, corriamo lo stesso pericolo che è corso a Lot con Sodoma e Gomorra e con tutta la pianura. A dire la verità, Lot, con la decisione che prese per quello che vide, si trovò poi nei guai, lo vedremo nella prossima volta. E sicuramente quello che Satana fece con Gesù è qualcosa di non esclusivo solo a lui, ma è un esempio per noi, il Signore Gesù, di come il mondo, guidato da Satana, vuole presentarci la propria gloria e i propri possedimenti. E ce lo mette davanti, e molto spesso capita a tutti di poter vedere queste cose, non di averle fisicamente davanti, ma come se potessimo realmente realizzare che ci sono a disposizione e poter dire forse se faccio questo sicuramente arrivo da qualche altra parte, sicuramente migliora il mio stato economico, il mio stato familiare, un futuro migliore, devo prendere quel treno. Signore Gesù rinunciò a tutto questo. Rinunciò al mondo, alla sua gloria e a quello che c'era dentro. E disse a Satana che solo a Dio bisogna dare la gloria e non a se stessi. Ci sono dei versi come in Proverbi 14-12, dove dice: c'è una via che all'uomo sembra diritta, ma essa conduce alla morte. E infatti ancora più avanti poi dice Proverbi, scusatemi, non più avanti, dice in un altro verso Proverbi: il precetto è infatti una lampada, l'insegnamento una luce, la correzione e la disciplina sono la via della vita. E al versetto 6, al versetto 3 del capitolo 6, del capitolo 16 di Proverbi c'è un incoraggiamento molto forte. Affida al Signore le tue opere, i tuoi progetti avranno successo. Ora una persona dice: ci sono delle difficoltà oggettive. Io non conosco Dio realmente, so di Lui che esiste, molte persone credono in Lui, come abbiamo detto all'inizio, vengono raccontate nella Bibbia le testimonianze di persone che hanno seguito Dio, hanno creduto in Dio, hanno visto Dio operare con potenza. E quindi io so di questo, ma personalmente non ho ancora potuto dire Dio esiste. E come possono queste testimonianze stabilire che realmente Dio esiste? Beh, sicuramente vi posso dire personalmente, non credo solo una mia esperienza, ma quando si parla con Dio e ci si affida a Lui, colui che prega il Signore, gli chiede l'intervento, è sicuro che Dio letteralmente interviene, perché probabilmente è stato solo a lui affidata la situazione. E cioè, io vedo che Dio è intervenuto e posso dire che è stato Dio perché ho parlato solo con lui e nessun altro lo sapeva. Ho visto le circostanze cambiare perché ho chiesto a Dio di cambiarle, di intervenire. E lui ha accettato di intervenire. E quindi queste persone possono dire, io ho toccato quell'uomo. Le sue vesti, lui è intervenuto, perché toccando la sua veste la mia vita è cambiata. Ecco perché è vero, e le testimonianze sono vere, proprio perché queste persone hanno realizzato personalmente, quando si sono rivolte a Dio, che Dio esiste ed interviene. E questo è stato fatto per fede, mettendo se stessi, il proprio cuore, la propria vita, completamente affidata nelle mani di Dio. Ora, Abramo parla con Lot, ritornando ad Abramo, e dice a Lot, Lot, prendi una decisione per entrambi. Vediamo che non possiamo stare insieme. E Lot prende la sua decisione, ma la sua decisione è guidata da ciò che vede. Guarda la pianura e pensa che quella sia un'ottima occasione per migliorare la propria vita, il proprio stato, per dare un futuro migliore ai suoi figli e ai suoi animali, per aumentare il suo prestigio e la sua proprietà. E si dirige. E Lot lascia suo zio a causa di ciò che vede. Gesù Cristo non lascia la sua gloria o il futuro dell'umanità aderendo a quello che gli presenta Satana, ma lascia la gloria, lascia quello che il mondo dà per fare la volontà di Dio. Ritorniamo a chi vorrebbe scrivere un libro su di noi, un'autobiografia su di noi. Ebbene, sapete, Dio si è servito di queste persone, della loro testimonianza scritta nella Bibbia, per parlare a noi. E forse potrebbe usare la nostra vita per essere di testimonianza per gli altri. Un fatto, una cosa accaduta nella quale la persona può dire Dio è intervenuto. Ora possiamo dire noi, se qualcuno volesse scrivere sulla nostra vita, possiamo dire è stato Dio ad intervenire? E un'altra cosa è, nella Bibbia troviamo persone che hanno visto l'intervento di Dio, pratico, ma hanno avuto questo tipo di rapporto solo con Lui, cioè colui che ha operato. Nella Bibbia però Dio vuole che noi non solo lo conosciamo come colui che sa fare ogni cosa, a cui nulla è impossibile, ma vuole che lo conosciamo e che lo accettiamo come il nostro personale Dio. E accettiamo di seguirlo. Abramo ha accettato di seguire Dio, non si è lasciato prendere dalle cose che ha visto o da quello che avrebbe potuto provocare il cambiamento di vita guardando a quella pianura. Lui ha detto: decidi tu allora, io decido di seguire Dio. E infatti Abramo ritornò in quel posto dove ha invocato per la prima volta Dio e lo invocò di nuovo. Dio aspetta che noi parliamo con Lui, non soltanto per intervenire nella nostra vita, ed è capace di fare tutto, ma vuole che chiediamo a Dio, Signore, io voglio invocarti nella mia vita per salvarmi e non soltanto per guarirmi, perché la mia guarigione può durare fino a quando io muoio fisicamente, ma la tua salvezza è eterna. E io sarò guarito dai miei peccati per l'eternità. Signore, ti prego di intervenire nella mia vita. Ci sono testimonianze che ho letto oggi e che ho ascoltato, nelle quali tu sei intervenuto. E io ti prego di intervenire nella mia vita. Se a te piace di guarirmi e se a te piace di perdonarmi dei miei peccati, ma io ti chiedo di essere Signore, il mio Signore, il mio Salvatore. Così vogliamo pensare e riflettere su questo. E Rifiutiamo di scegliere questo treno che crediamo sia l'unico, e invece di affidare la nostra vita al treno del mondo, di affidare la nostra vita nelle mani di Dio. Speriamo che il Signore ci dia la possibilità di rivedere questa vita di Lot e che fine ha fatto dopo questa scelta, così possiamo capire che cosa vuol dire scegliere per Dio e scegliere le tentazioni o il treno presentato dal mondo. Amen.